Spasso con Natascia. La mattina Radio Club 103 Dolomiti. Novità, riflessioni, emozioni, arte e musica.
Lavoratori! Lavoratori della banda!
Eccoci qui, siamo arrivati, ecco. Anche questo martedì 26 gennaio 2021, ti senti, ci sentiamo forti e chiari?
Ci siamo saliti al colle qua, abbiamo fatto i nostri due piani di scale,
esatto.
Anche noi
e siamo arrivati appunto con il grandissimo, indimenticabile Alberto Sordi nazionale, che aveva già inquadrato molto bene il problema.
Che poi comunque lo risentiremo dopo, perché parleremo di lavoro.
In un momento insomma molto importante,
topico.
Catartico.
Topico.
Ecco, la catarsi della vita.
La catarsi.
Allora, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, anche chi ci segue direttamente dal web. Vuoi farci il favore di dirci dove siamo in diretta oggi? Siamo in diretta su Facebook, Instagram?
Siamo in diretta su Instagram.
Oggi va così. Salutiamo tutti i nostri
Facebook
ascoltatori.
Facebook oggi c'è antipatico
oggi.
Oggi preferiamo Instagram,
che poi fa sempre parte della stessa famiglia, dai.
Esatto, non potete uscire di casa, non potete andare a fare i pranzi fuori, non potete festeggiare, non potete andare ai concerti, però siete contenti lo stesso,
ecco,
perché avete i social, potete digitare,
interagire con i vostri simili più o meno,
chi più chi meno.
Vi ricordiamo la nostra linea WhatsApp 349 88 14 021. Lo ricordiamo oggi, insomma, tutta l'attenzione è incentrata sul nostro capo di governo
sta dando le dimissioni. Vediamo,
ecco.
Allora, l'ultima volta, dopo che ha incassato,
sì,
nel vero senso della parola, la fiducia del Senato, è andato al colle il giorno dopo, perché ormai
va
a prendere
un'abitue.
Il caffè al colle, ed è stato 50 minuti ed era una cosa importante. Vediamo oggi, che è una cosa molto più importante,
molto importante,
quanti minuti ci sta. Volevo raccontarti, mi scrive un ristoratore, mi manda una sorta di vignetta,
okay,
come tanti ne girano.
Satirica.
È un ristoratore che parla al figlio e gli dice: figlio mio, qualche anno fa potevamo fumare nei bar. E il figlio gli risponde: papà, che cos'è un bar? E dopo continua: perché piangi, papà?
In effetti,
visto che ci stiamo
quasi
avviando al rosso scuro,
sì, perché adesso insomma c'è il porpora, anche
c'è il porpora, adesso variamo, questo denota la serietà,
anche la fantasia
dei governanti, anche europei,
non è una pratica prettamente italiana, quella poi di
noi di italiani siamo conosciuti soprattutto per la mafia, la pizza, il mandolino e i furti,
e anche
questi ci guardano un po'
con diffidenza.
Sì, no, le furti, le gabole,
i soldi
che arrivano poi non vengono usati, per cui adesso ce li danno, se mai ce li daranno,
sì,
sia con degli interessi abbastanza importanti per le generazioni a venire, questo mi dispiace molto, ma ce li danno dietro la presentazione di progetti concreti.
Assolutamente.
Cioè, ti do i soldi man mano che fai il progetto.
Voglio vedere.
Non ti do dei soldi e poi fai il progetto.
Certo, anche giusto.
Come succedeva anni fa, quando si costruivano capannoni immensi, poi si entrava dentro completamente vuoto, c'era ancora il prato sotto.
Ecco, visto che mi parli di spreco di denaro e anche pubblico, soprattutto quello che più ci interessa, oggi parleremo di questa famosa figura mitologica che sono i navigator, che abbiamo imparato a conoscere. Figure mitologiche, ecco,
che sono stati, sono 2000 e passa, e sono stati fortunati in questo periodo di pandemia,
sì,
perché hanno continuato insomma a prendere il loro stipendio,
non potevano lavorare perché non potevano incontrare, non si poteva uscire. Quindi,
sono stati sostenuti.
Si parla di cifre abbastanza sussistenti, sì, davvero, si parla sui 180
milioni. È il risultato
milioni
di questa fantastica legge, ma ne parleremo dopo.
Ne parleremo perché abbiamo come perché sempre anche
il curriculum,
un curriculum sì, di tutto
abbiamo
rispetto.
Abbiamo parlato del curriculum di Nunzia Catalfo,
esatto,
ministra del lavoro,
esatto,
fino a questa mattina, adesso
vedremo chi la,
però,
insomma, la succederà.
Alcune cose le aveva fatte.
Qualcosa aveva fatto, esatto.
Insieme a Di Maio, ministro degli esteri.
Cose molto
bene.
Esatto. Però oggi
anche lì ci sarebbe molto da parlare.
Ci vorrebbe qualche ora per.
Ho visto un'intervista con il nostro ministro degli esteri che ci rappresenta all'estero,
molto,
a Bruxelles, davanti al palazzo, che ci diceva cosa succedeva con i vaccini.
Ecco. E quindi ti si è bloccata la crescita immediata.
Ho avuto
un sussulto. Oggi abbiamo un curriculum di tutto rispetto, il curriculum del ministro della giustizia Alfonso Bonafede, che
sì,
già nel cognome insomma dice tutto, quindi ne parleremo assolutamente.
Ma anche perché insomma è la pietra dello scandalo,
scandalo.
È per lui che stamattina siamo saliti noi al secondo piano e il Conte al Colle.
Parleremo di questo e di tanto altro qui in questa puntata di A Spasso con Natascia. Vi ricordiamo la linea se avete appunto delle vostre considerazioni in merito da fare anche su, insomma, sui nostri ministri, soprattutto sulla situazione attuale del governo, che
abbiamo ancora la linea,
quella almeno c'è.
Fino ad ora c'è.
349 88 14 021. Ma partiamo subito con la musica, la grande musica. Abbiamo davvero bisogno di ritornare a sognare, di ritornare a scuoterci, e non soltanto scuotere le nostre coscienze, ma molto molto di più. E con loro tutto questo è assicurato. Loro sono i Rolling Stones con Satisfaction. Unici, inimitabili, come sempre sono
incomparabili
come ancora sono,
ancora
devo dire,
in tournée,
ancora in tournée, con le loro rughe, con i loro solchi profondi che davvero li caratterizzano e li rendono ancora più affascinanti, se si può, perché davvero i Rolling Stones sono veramente delle pietre miliari, non soltanto rotolanti ma miliari del rock e anche di tutta la musica davvero in generale negli ultimi 50 anni. Allora, abbiamo promesso oggi grandi argomenti, perché insomma, fra la crisi di governo, che ormai è un dato
è conclamato,
fra i vaccini di cui non ci sono le seconde dosi, bisogna fare le dosi di un altro vaccino, fra la zona che adesso è uscita un nuovo colore di zona, il colore Bordeaux intenso,
è elegante. Sì.
Nella moda potrebbe andare anche molto bene, ma poi abbiamo altre ancora novità e notizie da condividere con voi. Una fra tutte è sicuramente la nostra rubrica sui curriculum, che è un aspetto importante del nostro programma.
E chi siamo andati a pigliare quest'oggi?
Andiamo proprio alla ricerca dei curriculum dei nostri ministri, per capire anche, no, come sono arrivati lì, come si sono avvicinati alla politica, quali erano insomma i loro motivi, i loro ideali per avvicinarsi alla politica. Sicuramente Alfonso Bonafede, ministro della giustizia, aveva insomma e ha un curriculum di tutto rispetto, bisogna dirlo.
Beh,
a livello
non
di
è
studi.
Laureato in scienze politiche,
non è laureato, questo ci
non
fa
ha, esatto, e questo già diciamo,
meno male.
È un avvocato, insomma, con una discreta esperienza, soprattutto sulle questioni contrattualistiche,
sì,
problematiche varie. È stato, ricordate la trasmissione di Giletti di un po' di tempo fa, per cui Giletti adesso gira con la scorta armata.
Esatto.
È stato un po', insomma, contestato per queste liberazioni di alcuni mafiosi. e anche per non aver dato un incarico a un magistrato che probabilmente se lo aspettava, ma forse era anche la persona più giusta, il dottor Nino Di Matteo.
Sì, esatto. Secondo, questa è una cosa importante.
Esatto, anche lì c'è stata una richiesta di sfiducia da parte degli oppositori e lì ha incassato invece la fiducia.
Ha continuato nel suo ruolo, insomma un ruolo davvero importante, perché insomma ministro della giustizia è un ruolo davvero importante e bisogna essere anche molto preparati insomma per svolgere un ruolo, un incarico di tale
portata. Poi andremo a vedere se è preparato anche il vice ministro, che non conosciamo tuttora. È soprannominato, per questo, per essere riuscito a mantenere il suo posto, Mr. Wolf a 5 stelle. Cioè la volpe a 5 stelle. Questo è il soprannome. Ma c'è anche Fauci, il responsabile sanitario americano, che nell'ambito dell'amministrazione Trump ha avuto un soprannome, un nomignolo non tanto gaudente. Ne parleremo dopo.
Perché adesso siamo interessati davvero a capire insomma gli studi anche, ma non soltanto gli studi, anche il curriculum a livello anche lavorativo, proprio effettivo
a livello lavorativo. Allora nel 2013 a livello lavorativo, nel 2013 parlamentare eletto, è nato a Mazara del Vallo.
Sì.
Però è stato eletto in Toscana. Questi sono i
misteri
della politica. Beh, ma anche l'ex ministra Boschi è stata eletta nella circoscrizione di Bolzano.
Ecco, quindi queste cose capitano, non si capisce come possono accadere.
I toscani non stanno in Toscana e vanno in Alto Adige, in Bolzano. Bonafede dalla Sicilia viene
direttamente scaraventato in Toscana.
È stato vicepresidente della Commissione Giustizia, membro effettivo del Collegio d'Appello interno alla Camera, dal 2016 coordinatore dei comuni governati dal Movimento 5 Stelle, dal 2016 responsabile della funzione scudo della rete nella piattaforma Rousseau, dove vanno a votare. Nel 2009, torniamo un po' dietro, candidato sindaco, portavoce del Movimento 5 Stelle di Firenze.
Ecco.
Dal 2006 iscritto nel Meetup di Firenze, che sinceramente non so cosa sia, sono ignorante. Però per quanto riguarda la formazione, nel 2011 fu un conciliatore in materia di procedure conciliative tra imprese e clienti finali dei servizi elettrici e gas. Per il biennio 2010-2012. Qualifica conseguita a seguito della frequentazione di un corso tenuto a Milano a gennaio, dal titolo
Dov'è?
Che facciamo? Conciliamo? Ecco, lì si è preso il diploma, insomma. Allora, quando cosa succede? Quando tu hai qualcosa da ridire sul servizio che ti offrono
determinati, una volta l'Enel, la TIM
e adesso tanti
altri erogatori di servizi,
cosa fai? Gli scrivi delle letteracce e loro ti mandano al
conciliatore.
E lì ti trovavi.
Quindi non c'è più solo il conciliatore familiare, adesso c'è anche insomma un ruolo di questo
tipo.
Esatto,
nel 2009 però diventa anche dottore di ricerca in diritto privato presso l'Università La Sapienza
di
Pisa.
Quindi ha avuto il tempo anche di studiare.
Diritto privato, mezzo avvocato, dicono gli studenti, quando hai dato l'esamone di diritto, perché è un bel tomo, due tomi, e allora già
ti senti un avvocato.
Poi avvocato dell'Ordine di Firenze, cultura della materia in diritto privato, corso di formazione forense di preparazione esame magistratura.
Addirittura.
Nel 2002-2003. E poi si è preso nel 2002 la laurea in giurisprudenza, cioè ha lavorato molto, studiando,
sì.
Insomma,
votazione
studiato.
105 su 110, rispetto. Ecco, però noi vorremmo sapere anche qualcosa di più del ministro, cioè chi è il ministro, soprattutto quali sono i suoi gusti, la sua personalità, cosa fa?
Dobbiamo scrivergli? Questo qua bisognerebbe chiedere a Nunzia Di Catalfo, con cui è strettamente legato nella compagine amministrativa. Non dice molto sulla sua vita privata. Però noi faremo una ricerca più approfondita, ti dirò.
Assolutamente, faremo una ricerca più approfondita per capire quali sono anche insomma anche i suoi gusti, anche a livello musicale, perché sai che, come abbiamo detto spesso, noi a livello musicale capiamo molte cose dai gusti di una persona. Nel frattempo però lui da questa mattina non sarà più il ministro.
Non si sa, adesso bisogna vedere il
rimpasto, cosa succederà, il polpettone come verrà rimpastato.
Il polpettone. esatto, il polpettone, se viene fatto coi guanti o meno.
Beh, direi assolutamente fondamentale, soprattutto non solo adesso, ma adesso ancora di più in questa situazione in cui ci troviamo. Abbiamo un secondo di pubblicità, poi continuiamo a parlare ancora di politica, dell'attualità, ma anche di tanto altro, perché a Spasso con Natasha è anche musica, è anche riflessioni, è fatta di riflessioni anche profonde. Torniamo subito dopo la pubblicità. Eccoci qui, siamo rientrati su queste note di Pink. Allora, abbiamo promesso che parlavamo anche di tante altre cose, e in effetti è così, perché abbiamo molte cose ancora di cui parlare. Ci sono delle notizie
nel nostro cesto.
Nel nostro cesto ce ne sono davvero di tutto di più. Noi ci lamentiamo spesso che i furbetti li troviamo tutti al sud, no? È un po' una cosa, reddito di cittadinanza, ci siamo lamentati spesso che insomma e abbiamo un po' questo preconcetto, no? Che i furbetti si trovino soltanto nel sud Italia, invece non è esattamente così. Non so se hai letto la notizia dell'imprenditore appunto bresciano che girava con la sua Ferrari liberamente, faceva una vita davvero agiata, però percepiva il reddito di cittadinanza. Il 46enne con affari tra Italia e Svizzera avrebbe anche...
Infatti, in Italia era povero e in Svizzera era ricco, cioè bisogna diversificare gli stati.
Però girava con la Ferrari anche in Italia, lo postava anche sui social, ecco perché insomma è stato un po' sgamato.
Ecco, 46enne... c'è sempre questa genialità di far la marachella poi pubblicarla, cioè, non so, lì casca l'asino.
Perché sai, è più grande la voglia di apparire, la vanità, la voglia di dimostrare agli altri di essere di più, di avere di più, che quella insomma la paura di essere poi scoperti. In realtà è successo proprio così per questo imprenditore, che avrebbe percepito indebitamente 14.000 euro in poco più di un anno e mezzo di reddito di cittadinanza.
Ecco. Era preparato, perché era un consulente fiscale, per cui sapeva perfettamente come muoversi.
Ecco, lui il suo reddito se lo spendeva infatti molto bene, il reddito di cittadinanza, se lo spendeva fra Ferrari e scommesse. Tra i beneficiari appunto in debiti del sussidio è stato scoperto dalla Guardia di Finanza di Brescia questo gentil signore, consulente fiscale 46enne, che promuoveva anche sui social network appunto anche la propria attività professionale con clientela abbiente. Avrebbe richiesto il reddito di cittadinanza all'INPS allegando all'istanza una dichiarazione sostitutiva unica incompleta, che di conseguenza aveva prodotto un valore ISE falso. In questo modo il consulente era riuscito a percepire il sussidio mensile da maggio 2019 a novembre 2020 per un totale di oltre 14.000 euro.
E servono insomma per il pieno,
pieno della Ferrari, o solo per pagare insomma, il bollo,
pagare il bollo.
Caso, anche solo per pagare il bollo. Ecco, e lui ovviamente è stato scoperto dalla Guardia di Finanza ed è solo uno dei tanti furbetti che insomma si trovano in giro dappertutto, in tutto il mondo e in tutte le parti. Tutto il mondo è paese, si dice, non è soltanto insomma,
diceva Pino Daniele,
peculiarità del sud.
Ogni scarafone è bello a mamma sua.
Direi di sì. Pink con A Million Dreams. Eccoci qui, sì, cadete in rete con noi, anche perché le notizie sono tante, sono molte quelle da condividere, e soprattutto vogliamo farlo con voi, direttamente con voi, anche nella nostra diretta di A Spasso con Natasha di oggi, martedì 26 gennaio 2021. Allora, ci sono notizie non molto incoraggianti.
Sì, c'è un'altra perla, no. Un'altra perla della...
Altro che perla.
Dovuta, io non so se è dovuta a una mentalità degradata oppure a una classe politica veramente
fallimentare,
cioè che non sta attenta a determinate cose. Comunque si va verso l'esclusione dell'Italia dalle Olimpiadi. Dalle prossime Olimpiadi gli atleti saranno senza inno e bandiera.
Ah, sì.
Conte, che però è salito al collo, potrebbe salvare gli azzurri con un decreto legge in 24 ore, per cui
immediato.
I tempi
sono veramente
stretti, oppure non ci sono. Si va verso l'esclusione dell'Italia dalle Olimpiadi e questa è la decisione del CIO, che verrà ufficializzata mercoledì alle 17.30.
Quindi esattamente
domani. Senza un decreto legge in 24 ore che risolve la questione dell'autonomia del CONI, la figuraccia sarà globale, perché questa è proprio una vera e propria figuraccia.
Cioè, non ci bastava quello che già stiamo facendo.
Esatto, e loro stanno a discutere sulla fiducia a Bonafede, insomma, o a Ciampolillo.
Ciampolillo,
nostro senatore preferito.
Ce ne sono vari.
Atleti come Federica Pellegrini o Gregorio Paltrinieri, giusto per citarne due, potranno gareggiare solo come atleti indipendenti senza bandiere a inno, come è successo alla Bielorussia di Lukashenko e la Russia degli scandali doping.
Ma com'è possibile che un atleta gareggi senza avere una bandiera? È una cosa vergognosa.
Indipendente. Una figuraccia mondiale anche in ottica di Milano Cortina 2026.
Infatti,
perché
molto vicino
le
a noi.
Olimpiadi sono anche quelle invernali, non
certo.
Solo quelle estive. Vorrebbe dire anche la sospensione dei finanziamenti del CIO all'Italia. E questo qui.
Questo è un altro schiaffo in pieno viso.
Non so, una situazione molto delicata che solo il governo potrebbe sbloccare in extremis, perché a Losanna hanno tutto pronto per ratificare l'esclusione dell'Italia dalle prossime Olimpiadi.
E non vedono loro.
Non vedono loro. Certamente, perché poi questo è una questione di soldi che andranno da altre parti, no? Un caso politico senza precedenti, visto che il decreto per dare autonomia al CONI è pronto, ma non viene ancora approvato.
E che ci vuole? Invece che stare 50 minuti o 2 ore al colle a prendere il caffè,
staccene 48
adesso. E firma questo benedetto decreto che può salvare anche, soprattutto perché l'Italia è sempre stato un paese di sportivi, un paese che ha creduto moltissimo nello sport.
La soddisfazione di vedere la bandiera, cioè, con i nostri atleti che girano.
È veramente lo spirito patriottico che esce fuori. Dove l'abbiamo lasciato? Lo stiamo perdendo per strada, davvero. Questa sarebbe veramente l'ennesima figuraccia e l'ennesimo veramente colpo basso verso noi stessi, davvero, che ci facciamo da soli, perché
certo,
essere esclusi
siamo
dalle
degli
Olimpiadi.
Autolesionisti.
Evidentemente sì, mi viene da pensare che sia così, perché è davvero una cosa che ritengo folle.
Vediamo.
Perché abbiamo degli atleti, ne abbiamo citati solo alcuni, davvero dei grandissimi atleti, possiamo gareggiare e anche vincere, come abbiamo fatto spesso.
Ma più che altro essere abbinati anche alla Russia, che è stata esclusa per doping,
sì, non è molto simpatico anche in tal senso, ecco. Quindi questo è l'ennesimo problema da risolvere nel giro di veramente brevissimo tempo,
problema,
pochissime
politico,
ore
politico
come sempre, come spesso
come
accade
sempre, che fa vedere come sia. Non parliamo poi dei decreti, dei piani per la pandemia, delle varie storie che non sono stati aggiornati, che sono stati presentati meno ratificati, c'è qualcuno che ancora dice che ha ragione, insomma.
Ci sono davvero
nella follia,
c'è troppa
totale.
Carne al fuoco. Tra l'altro, non so se hai visto, ma comunque molti studenti hanno occupato le scuole superiori e sono ritornati a scuola, perché davvero come protesta anche per questa didattica a distanza che non riesce più a sostenere, non riesce più a sostenere la scuola e tutte le sue peculiarità che richiedono la presenza, la costanza anche nella presenza a scuola. Gli studenti, che forse hanno capito più di noi a questo punto, più di quelli che dovrebbero decidere, hanno deciso di ritornare a scuola autonomamente.
Esatto, perché hanno capito che si gioca il loro futuro di lavoro e di come persona anche.
Vedi che diamo prova
di... Hanno occupato le scuole perché ci vogliono tornare. Allora io farei un paragone a tutti quelli che lavorano a distanza, soprattutto i dipendenti pubblici in questo caso, perché sono i più facilitati, che nessuno di loro però ha occupato il ministero, i vari uffici.
Anzi, se ne guardano bene.
Che succede?
Che succede? Beh, devo dire che abbiamo dato prova anche i nostri ragazzi, soprattutto i giovani hanno dato prova che davvero c'è ancora qualcosa in cui credere, qualcosa per cui combattere,
certo.
No?
Certo.
E questa è una prova importante che ci fa ancora credere nel futuro e sperare nel futuro. Che dici?
Rimpastiamo.
LP con How Low Can You Go.
Last time I saw you, we did coke in a closet at the shop of my mom. We were happy and on it. There were too many people. There was fun, there was evil, and we both took the ride. It was colder than fuck.
Barazzo, ma sono un chirurgo di una certa bravura. Potrei forse aiutarti con quella gobba.
Quale gobba?
quale gobba? Quale gobba si parla? Quella che forse hai nella testina, mi verrebbe da dire qualcuno. Testina di vitello, no?
Testina di vitello. Allora, giovedì prossimo ci sarà il nostro consueto appuntamento con
la classifica dei libri.
Ma volevo parlarvi di un libro.
Anch'io dopo.
Anche benissimo, parleremo oggi di due libri che non sono in classifica. Però cioè, probabilmente ci arriveranno. Il primo è I grandi pensieri vengono dal cuore, a cura di Eugenio Borgna, che è uno psichiatra. Decifrare parole, sorrisi, gesti, dice, guardare nel dolore per guarirlo, è l'approccio. Meno antidepressivi, per favore, soprattutto oggi che la pandemia sembra averci rubato l'anno.
Infatti bisogna dire che anche i problemi a livello psicologico sono in continuo aumento e ci sono dei dati molto allarmanti su questo.
Esatto, esatto. Dice appunto questo Eugenio Borgna che bisogna decifrare assolutamente i silenzi di chi non sa esprimere o non vuole esprimere
il disagio,
il proprio disagio, il proprio dolore. Per quanto riguarda la morte, gli è stata fatta una domanda che è questa: in questi mesi purtroppo la morte è diventata un numero che accompagna i bollettini quotidiani della pandemia, c'è un rischio di indurre una indifferenza per assuefazione? Perché questo può essere veramente un grosso problema. E lui risponde sì, perché paradossalmente mentre si parla della tragedia del morire in solitudine, in realtà migliaia di persone muoiono sotto gli occhi di tutti, nei bollettini, in TV, sui giornali. A morire non è più quella donna, quell'uomo, quell'individuo con una propria storia, un destino, dei sogni, ma tutto diventa statistica o narrazione. Epidemiologia, però, questo priva la morte del suo imprescindibile mistero. Poi ricordiamoci che quando parliamo della morte è sempre quella degli altri.
Ecco. Posso allacciarmi allora al discorso?
Allacciati.
Visto che stiamo parlando purtroppo di uno degli eventi, insomma, che più ci rattrista nella vita, che più ci mette in difficoltà. Esattamente il 26, un anno fa, 26 gennaio 2020, già un anno sfortunatissimo, ci lasciava un grandissimo campione, divisivo da giocatore con imprese leggendarie ma anche comportamenti discutibili. Era cambiato dopo il suo ritiro, sorprendendoci e scoprendo la sua generosità innata. A differenza appunto di Jordan, Kobe Bryant stava lavorando su di sé, guardando solo al futuro, e questa è tutta dedicata a lui, a Kobe Bryant. Prendiamoci la diretta, tante cose ancora da dire, le diremo fra pochissimo, perché ci sposteremo a Roma, la città capo del mondo, Roma. Intanto ascoltiamo Harry Styles con Falling. I'm in my bed, you're not here, and there's no one to blame but the drink and my wandering hands. Forget what I said, it's not what I meant. What am I now? What am I now? What if you're so? Sentiamo che questi giovani non hanno voce. Senti qua Harry Styles, cioè veramente ex One Direction.
Sì,
senti,
sì,
che voce.
C'è speranza
quando fanno queste cose molto melodiche ma anche molto intense. Ci piacciono. C'è ancora speranza per i giovani e non soltanto. Però adesso ci spostiamo ancora nella nostra attualità e soprattutto ancora si parla di politica, di ruoli importanti, e siamo andati a finire anche a Roma.
A Roma, perché per la 19ª volta
la sindaca sì, Virginia Raggi
ha cambiato, ha fatto un rimpasto. Anche lei è salita nel suo ufficio, perché lo può fare direttamente. Beh, è il presidente di se stessa praticamente, ha rimpastato e ha cambiato l'assessore alla cultura.
Ecco, infatti oggi sul caffè di Massimo Gramellini, insomma, andiamo a capire chi è, no, questa sostituta che è stata insomma messa al posto, insomma, di qualcun altro. Adesso non so chi ha sostituito, non so chi era l'assessore,
non lo so.
Andremo a vedere, però insomma la nuova
cambiano
nuova,
così
assessore,
velocemente che si perde,
non si fa in tempo a capire chi sono, da dove esatto. vengono, voi chi siate, da dove veniate.
Però qui è andata sul sicuro,
è andata sul sicuro,
la compagna di scuola.
Esatto, perché la sindaca di Roma ha nominato assessore alla cultura una sua compagna di liceo, e solo un osservatore particolarmente prevenuto vi troverebbe in questo qualcosa da ridire. Darei per scontato, dice Gramellini, che un incarico così decisivo, così importante, la cultura per Roma è come la finanza per Milano o le nocciole per Alba, Virginia Raggi abbia preteso il meglio e valutato anche fior fior di candidati.
È un po' come il portavoce di Conte, insomma, anche lui ha valutato fior fior
Rocco Casalino.
Fior fior di candidati.
Salvo poi concludere che la persona giusta sorrideva già nella foto di classe della sua insomma, della sua compagna, della sua adolescenza. E non era una compagna qualsiasi, fra l'altro.
Era l'amica del cuore, probabilmente.
Non di quelle che incroci per strada, sai, 20 anni dopo e cambi addirittura marciapiede,
è,
no?
Insomma,
della
certo.
serie. Ma una sua cara amica, appunto. Quando si dice la fortuna, né deve scandalizzare che la nuova assessora alla cultura di Roma, Lorenza Frucci, questo è il suo nome, non sia un'esperta di storia antica o di arte rinascimentale, ma di burlesque. E abbia...
Vabbè, insomma, io non lo trovo poi così.
Trovi...
È cultura anche
è cultura,
il burlesque.
È cultura anche il burlesque. E abbia scritto addirittura una biografia della celebre pin-up americana che tutti noi abbiamo nella nostra immaginazione, Betty Page, diciamo, di qualche annetto fa, ecco. Forse più le generazioni passate ce l'hanno alla memoria. Se l'avesse fatta su Messalina sarebbe stato meglio. Ma ha comunque scritto un libro, forse lo ha addirittura letto, e questo basta e avanza per farla svettare nel paesaggio culturale denso di avvallamenti della politica italiana.
Cioè, questo non l'ho capito, ha scritto un libro e forse l'ha letto?
Forse l'ha anche letto, vabbè, per okay, averlo scritto.
Ne prendo atto.
In effetti, beh, in teoria dovrebbe essere così, no? Forse ne ha letto anche qualcun altro oltre che il suo.
Vabbè,
dai, su via, non siamo
speriamo,
così cattivi.
Speriamo.
Nessuna obiezione, dunque, soltanto un dubbio: se il sindaco di qualunque altro partito avesse affidato i musei e i monumenti di Roma a un compagno di scuola competente in spogliarelli vintage, i sodali della Raggi sarebbero stati altrettanto tolleranti, riconoscendogli la buona fede, o avrebbe strillato allo scandalo e all'uso a cricche e a scelte familiste per privilegiare gli amici degli amici. Questa è la domanda.
Beh,
no? Lei lo può fare? Sì. Se lo avesse fatto qualcun altro?
È Dibba, Dibba, il nostro Di Battista non dice niente.
Non
lui
dice
che è un
niente.
Puro.
Non
dice,
dice
niente.
Niente,
e quando fanno delle scelte giuste o sbagliate o discutibili, lui, i suoi, non dice niente.
Ecco, devi però leggermi la prima parte, perché davvero questo mi fa... è epocale.
Certo,
epocale,
cioè, restiamo
epocale,
ancora un attimo epocale. Sul caffè, in omaggio al principio per cui gli impresentabili sono tali solo quando si presentano con gli avversari, il custode della purezza Grillina Di Battista ha benedetto l'ingresso in maggioranza di Ciampolillo.
Eccolo lì, l'abbiamo.
Ed è l'ex assistente di Berlusconi, perché un governo senza Renzi val bene una messa. È la logica con cui da 30 anni il centrosinistra più litigioso del mondo rimane insieme, non per realizzare un obiettivo,
non serve,
magari il lavoro, ma per fermare il mostro del momento, la cui pericolosità viene spesso enfatizzata per mascherare l'assenza di altre ragioni.
Ecco, vabbè, questa è un po'.
Insomma, questa,
ecco. L'abbiamo questa, citato,
ognuno,
era giusto.
Insomma,
era giusto.
Se lo faccio io giusto, se fai lo stesso tu, no, non è più giusto.
No, non è più corretto, non ci sto più.
Ci
continuiamo con la musica, con la grande musica, perché poi avremo il GR con le notizie nazionali. Vogliamo assolutamente sapere le ultime.
Che è successo?
Che è successo, soprattutto cosa sta succedendo al Colle, se insomma hanno parlato, si sono visti.
Preso
col
il caffè
capo
con
dello
latte,
Stato.
Senza
esatto,
latte,
esatto.
Con zucchero, quante zollette,
esatto,
insomma.
Esatto. Stiamo a vedere.
Stiamo
intanto
a vedere.
Ascoltiamo loro.
Consoliamoci, con la,
consoliamoci con la grande musica, con Love Over Gold. Loro sono i Dire Straits.
You walk out on the highway. You're a dancer on thin ice. You pay no heed to the day. To
senti, allora non so a te, ma a me la notizia che mi è rimasta più impresso, e forse anche quella più sconvolgente, perché le altre ormai siamo abituati, che la politica
siamo indifferenti,
ormai non ci sconvolge più niente, che Disney insomma ha messo il bollino rosso su tre dei suoi grandissimi classici.
E ci dovremmo vederli di nascosto.
Beh, ma noi abbiamo più di 7 anni almeno.
Vabbè,
sulla carta, poi a livello poi,
ma se non manteniamo la nostra fanciullezza,
capacità di sognare,
perdiamo la capacità di sognare a qualsiasi età.
D'accordo. L'abbiamo visto però anche nei giorni scorsi, dopo le ultime tragedie successe a causa soprattutto dell'esposizione di minori a questi social network, che veicolano dei messaggi molto sbagliati.
Da evitare.
Ecco, piuttosto se dovete guardarvi anche dei cartoni animati o comunque qualsiasi altra cosa in TV, fatelo con i vostri figli, ecco, così ci siete voi a fare da garanti, insomma, per la loro. Anche perché i bambini, soprattutto dell'età dai 4 in su, dei 4 anni in su, iniziano a fare proprio domande, chiedono perché sta succedendo questo, perché quel personaggio fa quello. Quindi se c'è un adulto che li accompagna è anche più facile riuscire a capire le cose, e soprattutto capirle nel modo interpretarle nel modo corretto. Davvero i social network vanno vissuti in un certo modo, giusto.
vanno limitati. Oltre al fatto che io non capisco Dumbo dove possa essere.
Beh, perché Dumbo ha una storia
razzista.
Ha una storia un po' triste, no?
È una storia forte. Fa parte della nostra società.
Società della vita, però. Io credo che con un adulto a fianco sia più facile capire, no? Perché magari, sai, anche in Bambi la mamma viene uccisa dai cacciatori e il Bambi rimane da solo. Ma se tu sei vicino ai tuoi figli a spiegargli determinate cose, apprendono
in modo diverso. Allora, colpiamo Disney, lasciamo libere tutti questi social network, i video, le sciocchezze che si trovano.
E ti dirò che l'influenza che hanno su questi, sui ragazzi, ma veramente da età precocissime, cioè si parla di 3-4 anni in su, è altissima l'influenza che hanno sui bambini.
Perché i bambini sono delle spugne.
Esatto,
no?
E quindi bisogna prestare molta attenzione su questo. L'abbiamo visto purtroppo nei giorni scorsi sui fatti di cronaca, davvero.
Questi social sono delle novità che vanno, insomma,
limitate, usate nel modo corretto, come la tecnologia del resto.
Sono novità, non sono novità i nomi proposti, ci facciamo mancare nulla, i nomi proposti per la prospettiva di un governo di salvezza nazionale.
Aia.
Allora, il primo a cadere sotto la scure, ad essere cambiato, è proprio il ministro della giustizia, il protagonista del nostro curriculum di oggi, Bonafede, inviso a Italia Viva,
ma
anche a diversi esponenti del PD e dei 5 Stelle. Allora, qui le nomine si fanno per simpatia, praticamente.
Sì,
o
tu
per
mi stai
convenienza,
simpatico, tu no,
sì,
eccetera.
O per essere compagno di scuola,
esatto.
Non incapacità. E questa è una... Per cui vedo in questi nuovi nomi che vengono proposti, ma poi non si sa se effettivamente verranno nominati, vedo degli esponenti del vecchio governo.
Ma fra l'altro hanno un nome che già mi inquieta: costruttori.
Una volta era una volta Gabbana, adesso sono i costruttori. Insomma, va bene. Troviamo via anche altri protagonisti. Ci toccherà fare altre rubriche. Nunzia Catalfo, ministro del lavoro, è proprio adesso che aveva fatto delle grandi cose, e Riccardo Fraccaro. Il PD potrebbe entrare, ma io dico rientrare, con Andrea Orlando, che era il ministro della giustizia del governo precedente. Andrea Marcucci al posto della Catalfo e Graziano Del Rio, udite, al posto della De Micheli, che era ministra dei trasporti.
Non si capisce
cioè,
più nulla.
Si rimpastano, ma tornano poi quelli precedenti.
Quindi è solo un cambio di sedia, ma poi insomma tutto ritorna come prima. Ecco, i nomi non sono soltanto questi, ce ne sono tanti altri.
Ce ne sono altri
che scopriremo solo vivendo.
Speriamo di sopravvivere. Speriamo che ci lasciano vivere.
Abbiamo però un appuntamento importante da ricordare per domani mattina qui a Radio Club 103. Quindi sintonizzati, mi raccomando, perché domani mattina andrà in onda la nuova puntata di War Room. È davvero un appuntamento imperdibile per i nostri ascoltatori. Domani
direttamente da Roma Incontra.
Esatto, romanzo della crisi di governo. Siamo all'ultimo capitolo di Frankenstein Conte, questa è la domanda. Noi siamo molto affezionati, tra l'altro, anche a Frankenstein. Enrico Cisneto ne discuterà nella War Room con Alessandro Campi di Uniperugia News, Paolo Cirino e Pomicino e Claudio Tito di Repubblica. Quindi nomi importanti che discuteranno e si parlerà soprattutto di questa di questo governo e anche insomma della sua fine presunta o tale che sia adesso
o del rimpasto con cui
si ricicleranno vari nomi.
Con questi nomi riciclati.
Vari ed eventuali. Davvero ne abbiamo per tutti i gusti. Non ci facciamo mancare nulla. Devo dire che a livello di gusti ne abbiamo davvero per tutti quanti. Dobbiamo parlare ancora dei Navigator, ma non so se ho il coraggio di farlo. Non so se me la sento. Non
sì.
ce la faccio più quasi.
Ci faremo anticipare dalla sigla di Alberto Sordi.
Direi che ci sta davvero alla grande, perché parlando proprio appunto di soldi pubblici, dello spreco di soldi pubblici, i Navigator sicuramente sono effettive.
È una legge che non ha funzionato, bisogna avere il coraggio di dirlo. È un fallimento che comunque è costato.
Ecco, non so se lo ricordiamo, all'Auditorium di Roma la cerimonia era stata organizzata in pompa magna. 2.978 Navigator erano appena stati assunti dall'ANPAL dopo aver superato un concorso organizzato in fretta e furia dal governo Lega 5 Stelle, a cui avevano partecipato in 19.600. Era esattamente il 31 luglio 2019 e l'evento era il frutto di un incontro, quello... quando due menti si incontrano, Luigi Di Maio, allora ministro per lo sviluppo, e Domenico Parisi, professore di demografia e statistica all'Università del Mississippi.
Ecco, vedi, anche qua c'è stato un rimpasto. Di Maio, da ministro per lo sviluppo, è diventato ministro degli esteri.
E addirittura è stato soprannominato, citato questo incontro come un incontro voluto addirittura da Dio, dichiarava Parisi, da poco appunto nominato, guarda un po' te, presidente dell'ANPAL.
Allora, io volevo fare una domanda. Allora, il ministro dello sviluppo, io sottintendo che ci sia preposto lo sviluppo dell'Italia. C'è stato sviluppo?
No, direi che...
Adesso è ministro degli esteri. Come siamo considerati all'estero?
Dovremmo chiederlo direttamente dai nostri ascoltatori che ci seguono anche dall'estero.
Senza polemica. Io guardo i risultati, poi uno può essere bravissimo a fare tantissime altre cose.
Comunque i Navigator dovevano trovare lavoro a chi incassava il reddito di cittadinanza, quelli loro erano nati proprio per questo. Questo era lo scopo di introdurre queste figure professionali che avevano appunto il ruolo di trovare lavoro e di ricollocare anche chi insomma era rimasto
per
senza lavoro.
Che gli chiedevano voglio trovare lavoro, perché se non si facevano trovare al telefono continuavano a percepire il reddito di cittadinanza e il lavoro non lo trovavano.
Magari erano in giro con la Ferrari, che ne sai, erano impegnati
erano in galera a scontare la pena,
quindi insomma davvero bisogna anche rendersi conto che
vediamo
ci sono degli impegni.
Vediamo i numeri.
I dati sono preoccupanti. Davvero, agli inizi di ottobre 2020 su 1.369.779 percettori di reddito di cittadinanza tenuti a firmare questo patto per il lavoro, 352.068, pari al 25,7%, aveva trovato un posto.
Quindi
un dato incoraggiante, no?
Però cosa è successo dopo?
A fine ottobre, dopo un mese, si erano già ridotti a 192.851, perché l'85% aveva firmato contratti a scadenza, molti di questi inferiori ai 6 mesi.
Che non sono stati rinnovati.
Ecco, colpa quindi anche della pandemia, che ha complicato moltissimo anche la situazione sul mercato del lavoro. Però non soltanto a causa della pandemia, i Navigator... non hanno avuto il ruolo fondamentale che dovevano avere in questa
anche loro però hanno percepito il reddito da Navigator pandemia
laureati,
anche se non lavoravano chiaramente ma c'è effettivamente anche un'altra situazione che gioca a sfavore della situazione.
Esatto.
Se c'è il blocco dei licenziamenti, cosa che c'è tuttora, perché mai le ditte dovrebbero assumere?
Ecco, infatti, come fanno le ditte ad assumere?
E poi magari va male
e non possono licenziare, magari dopo un periodo di prova.
Per cui se c'è il blocco dei licenziamenti, c'è anche il blocco delle assunzioni. Un'equazione è evidentemente molto facile, almeno per me che sono ignorante su queste cose.
Ecco, ci sono quindi diversi nodi che non sono mai stati sciolti su questa vicenda. Il primo sicuramente è uno di questi: invece di essere assunti dalle regioni, che gestiscono anche il servizio, per accelerare i tempi, i navigator invece sono stati ingaggiati con contratto di collaborazione da ANPAL Servizi, società dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, controllata dal Ministero del Lavoro. Le regioni quindi hanno subito il loro arrivo nei centri per l'impiego e la collaborazione spesso non ha neanche funzionato.
Esatto, non c'è organizzazione, mancavano anche
esatto.
I centri. Sì,
ad oggi non esiste una banca dati nazionale, quindi i navigator aiutano i disoccupati cercando le opportunità di lavoro nelle banche dati regionali,
che
ma non
le
tutte le regioni le
ce
hanno.
Le hanno, per cui.
E quindi siamo sempre da
perché
qua.
Ci prendiamo il reddito e basta, insomma, non
mamma mia, mi è venuto mal di testa con tutta questa cosa, posso dirti?
Però a fine dello scorso maggio le ministre del lavoro,
sì,
di cui
Catalfo
e dell'innovazione tecnologica, hanno condiviso un protocollo che concede 2 anni di tempo per lo sviluppo di una banca dati integrata.
Ecco, in 2 anni credo che noi saremo noi in bancarotta davvero.
Esatto.
E con questo continuiamo con la musica, perché davvero parlare di queste
oggi
cose
oggi siamo
così
poco ironici, molto chiari,
molto chiari, molto presenti,
peccato,
molto
peccato.
Sul pezzo. One,
do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love.
Grandi voci degli U2, grandissimi, intramontabili anche loro, insieme a Mary J. Blige in questa versione di One degli U2. Allora,
stiamo avviando
verso la conclusione.
E sarà una grande conclusione.
Dulce. Allora,
vediamo
il meteo.
Il meteo
per oggi,
per
quest'oggi. Diamo un'occhiata. Perché
guardo fuori dalla finestra.
Guardando fuori dalla finestra vediamo un bel sole, infatti il tempo è ben soleggiato, con cielo sereno e aria tersa, ottima visibilità, assieme all'atmosfera assai arieggiata. Il freddo e i venti forti in quota provocheranno ancora un ambiente gelido, mentre episodi di fön interesseranno molte valli.
Dillo nuovamente. Fön.
Esatto, l'ho fatto apposta perché so che ci tieni alla pronuncia moltissimo di questa,
soprattutto
vento,
del fön,
ci tieni moltissimo, e quindi ho voluto farlo nel modo corretto. Mercoledì però, dici un po' cosa succederà domani.
Sole parzialmente soleggiato, per la presenza di nubi stratiformi alte e medio alte di sottovento, che sarebbero le Lee Clouds.
Però ormai veramente stiamo imparando di quelle cose nuove.
Tale nuvolosità lascerà spazio a qualche tratto di cielo sereno sulle Prealpi e Dolomiti meridionali, credo.
Esatto, credi. La tendenza invece per giovedì 28, il tempo sarà variabile, con qualche tratto soleggiato, in prevalenza di annuvolamenti medio-alti e regolari a tratti estesi sui settori settentrionali, dove un po' di neve burrascosa potrà anche cadere anche in quota.
Che ci manca, infatti.
L'abbiamo proprio vista quest'anno, è davvero... Ne sentiamo la mancanza.
Venerdì 29, maggiormente soleggiato, anche se contemporaneo transito di nubi medio-alte provenienti da ovest. Temperature in lieve aumento con valori
e
superiori.
Speriamo
che sia così, però saranno... Allora apriamo il discorso. Venerdì 29 è uno dei famosi giorni della merla. I giorni più freddi
più
dell'anno.
Devo dire che quest'anno già
abbiamo dato molto, però secondo le temperature non dovrebbe essere così.
Se è vero
che questi sono i giorni più freddi, ci attende un anno caldo.
Lo speriamo. Speranza c'è.
Lo zero termico si posiziona per quest'oggi a 800 metri, saremo sulla stessa quota anche domani. Saliremo repentinamente nei giorni proprio della merla, giovedì e venerdì, a 1700-2000 metri.
Addirittura 2000 metri,
per
veramente. Ma vedi che non smettiamo mai di sorprenderci. Non smettiamo ancora di sorprenderci, perché abbiamo sempre ancora tante cose da scoprire, tante cose che ancora dobbiamo vedere nella nostra vita. Vi ricordiamo l'appuntamento importantissimo di domani di War Room, domani
alle
mattina, non perdetevelo. E adesso chiudiamo così
faremo
con un libro.
Storia.
faremo la storia. Esatto. Il porcello in viaggio nel cielo di Londra fu scelto per la copertina dell'album Animals, che arrivò nei negozi il 23 gennaio 1977. Rappresentava la svolta sociale di Roger Waters. Un libro racconta quella geniale riflessione sul potere. Riesce a metterci sopra un maiale, esordì Waters, dicendo al suo grafico. Riesce a mettere il maiale sopra le Power Station, l'edificio in mattoni più grande d'Europa, costruito tra il 1929 e il 35, che ha scattato durante un giro in motocicletta a Londra. Indica un punto e dice: proprio qui, in mezzo a queste due ciminiere. Nasce così la copertina del decimo album dei Pink Floyd, Animals, uscito appunto il 21 gennaio 1977. Con questo album i Pink Floyd scendono a terra e affrontano tematiche sociali con una critica feroce al capitalismo. Il racconto della nascita del maiale è una delle soluzioni con cui Giovanni Rossi, che ha scritto il libro, profondo conoscitore dei Pink Floyd, ha spiegato l'album più rock della band in Animals, il lato oscuro dei Pink Floyd. Questi sono i Pink Floyd con un grandissimo album, e questa è Pigs on the Wicks.
E con questo vi salutiamo.
Ci salutiamo, a giovedì.
If you didn't care, what happened to me? And I didn't care for you. We would zigzag away through the bottom of pain, occasionally glancing up through the rain, wondering which of the brothers to blame. And watching the pigs on the wing.
A spasso con Natascia. La mattina, Radio Club 103 Dolomiti. Novità, riflessioni, emozioni, arte e musica.